Benvenuto alla serie di incontri Coaching Senza Filtri, promosso e organizzato dal Kingston College Italia. Nostro sito web www.kingstoncollege.it. In questa serie di incontri affronteremo le tematiche del coaching in modo trasparente. Ci rivolgiamo a nuovi coach o persone che si stanno avvicinando al mondo del coaching. Non vogliamo incessare la professione. Anzi, l'obiettivo, proprio come per la macchina fotografica, è quella di togliere ogni filtro ed analizzare, assieme ai nostri ospiti, il coaching da ogni angolazione.
Ciao a tutti, buongiorno e benvenuti a Coaching Senza Filtri. Oggi è l'ultima sessione prima di Natale e come al solito cerchiamo di stare sui 20 minuti, ma l'idea è di farla leggermente diversa, quindi abbiamo preso un workshop che aveva fatto Alan in inglese a inizio novembre, l'abbiamo un po' semplificato, abbiamo cercato di condividere 12 buoni propositi che potrebbero essere da stimolo, da spunto per il 2024. Quindi prima di iniziare a vedere le slide magari pensavo un po' di condividere con voi qualche cosa, che cosa ne pensate, e poi facciamo vedere questa presentazione. Vai pure Andrea.
Sì, buongiorno, benvenuti, benvenute. No, più che altro proprio perché il calendario, l'anno del calendario finisce l'anno, c'è sempre questa idea di fare qualcosa di diverso, no? Ci mettiamo queste idee. Non so perché aspettiamo la fine dell'anno, ma ogni anno si aspetta un qualcosa per fare qualcosa di nuovo. Quindi, Renato, visto che sei smutato, quali intenzioni per il prossimo anno? Quali buoni propositi? A parte lo sci?
No, allora prendo spunto da quel workshop fatto da Alan, dove in realtà mi aveva colpito quel discorso del terzo lunedì di gennaio, no? E, tra l'altro, ne ho parlato con una persona proprio oggi e anche lui ha fatto due ragionamenti, è arrivato abbastanza vicino alla stessa data, perché dobbiamo fare una cosa, quindi una comunicazione di marketing abbastanza importante, quindi il terzo lunedì di gennaio è importante. Quindi i miei buoni propositi sono, in realtà io ho una serie di progetti in corso, alcuni legati al coaching, altri distanti dal coaching. Per quelli legati al coaching vorrei metterli tutti a terra, seguendo un po' anche la logica di Alan, no? Quindi la parte interessante è quell'inquadramento di dove sei in questo momento e cosa devi fare dopo. Ma io sto anticipando delle cose, però sono quelle che mi hanno mosso a fare un piccolo schema, no? Quindi in realtà ho cominciato a rivedere il mio sito internet, ho cambiato un po' l'impostazione, quindi ho anticipato i tempi di Alan, dicevo di farlo a gennaio, ho già cominciato a farlo adesso. E quindi, rimanendo sul coaching, mi piacerebbe riuscire a completare. Fabio sa che stavo cominciando a buttare giù un piccolo libricino, cercando di completarlo e con qualche strumentino nuovo. Ma ricondivido uno velocemente con tutti.
Prego.
L'altro giorno stavo studiando quello schemino per analizzare le organizzazioni, no? E in realtà ho realizzato che quello schemino va benissimo se chi intervisti conosce l'organizzazione. Non è detto che anche se uno fa l'amministratore delegato di quell'organizzazione lo conosca, no? Allora ho pensato a quale strumentino poteva essere utile per iniziare una chiacchierata. E ho provato a fare una similitudine con il life coaching e ho trasformato i 101 elementi della persona nei 101 elementi dell'organizzazione. E sto un attimino riorganizzando. Tanto sono le stesse cose, l'organizzazione non sono altro che la somma di persone, quindi necessariamente sono risultato delle persone, quindi fondamentalmente ho pensato che poteva essere un bello strumentino e quindi lo stavo un po' sviluppando.
Bella idea, perché tante volte, come dici tu, delle volte anche non solo l'amministratore delegato, ma ognuno di noi magari non conosce, e dare lo spunto di qualche parola chiave che magari apre semplicemente la conversazione, poi se la parola è giusta o sbagliata,
Certo.
È semplicemente un modo, bella idea.
L'esempio dell'amministratore delegato era perché dovrebbe essere l'unico che le conosce veramente, no? Perché sostanzialmente se dà la direzione, dà la strategia, dà le tattiche, deve conoscerla. però spesso e volentieri può succedere che non è chiaro, e quindi ecco, questo era un po' il buon proposito per la parte coaching e mentoring del 2024.
Bello, bello. Sei partito già con veloce, veloce, fa piacere, che è importante. Il terzo lunedì, adesso faremo vedere 12 slide invece di 24, le abbiamo un po' riassunte. Ma il Blue Monday è veramente una cosa vera. E il Blue Monday qui, soprattutto qui nella parte anglosassone, soprattutto è legata a diverse cose, è legata al fatto che abbiamo speso troppi soldi a Natale, il tempo, abbiamo mangiato troppo, abbiamo bevuto troppo, il clima non è bello, non c'è niente da fare, le feste sono finite, ci sono tantissime cose, quindi il terzo lunedì del mese di gennaio diventa veramente pesante, quindi sono i buoni propositi in genere. I nostri potenziali clienti li cercano in quel periodo, no? Quindi sì, far banco dell'idea. Ottimo. Magari faccio vedere un paio di slide, poi continuiamo la conversazione, così sicuramente qualche spunto uscirà da questo che vedremo insieme. Ciao Jacopo, benvenuto. Sì, come diceva adesso Renato, queste le 12 veloci idee di marketing per il 2024. Sono idee che ha creato il nostro collega Alan, l'abbiamo rivisto io e Fabio, the pre-goal client. Comunque, la prima è: stai lavorando per attirare l'attenzione, o i tuoi concorrenti non sono gli altri coach, ma fai attenzione alle distrazioni. Quella forse è la cosa più interessante, perché tante volte vediamo, soprattutto nel mondo del social media, ho incontrato l'altro giorno, ero a una festa di Natale, una Christmas party con un'altra organizzazione con cui lavoro, e tu dici: ah, ma quanto vedo che c'hai molto da fare, ho visto su LinkedIn, ho detto: ma quello è solo quello che metto su LinkedIn, che è anche poco, ognuno di noi controlla l'altra persona, ma lui quanto è bravo, ma lei quanto è brava, vedo che sta facendo tante cose, e ci distraiamo, no? Ci distraiamo, devo essere più come loro, devo essere più come lei. Invece concentrarsi su noi stessi e su quello che è poi l'unica cosa che abbiamo, la nostra unicità, è veramente, secondo me, fondamentale. Non so Laura, come la vedi tu questa idea delle
Sì, ha
comparisons?
un effetto molto, leggere è molto potente per me, perché io sicuramente mi faccio distrarre tanto e quindi questo ne va a discapito poi della strategia, dell'appunto attirare l'attenzione, nel senso di cioè arrivare poi alle persone. E quindi mi piace molto questo concetto della mia identità, focalizzarmi sulla mia identità e unicità, è un qualcosa che sto cercando di fare, ma lentamente. E quindi sì, questo per me cioè, il primo che leggo e potrebbe essere un proposito proprio per il nuovo anno. Perfetto.
Grazie. E la cosa importante, se io penso sempre, se riflettiamo su quello che facciamo noi, su quello che mettiamo noi online o dove decidi di metterlo, è sempre comunque non è tutto quello che facciamo, è semplicemente delle highlights, no? Sono quello che decidiamo di mettere su, ma quante altre cose ci sono dietro, no? Quanti altri lavori che abbiamo fatto, belli, brutti, indifferenti. Quindi tante volte veramente, e lo facciamo tutti, è semplice, apri LinkedIn. Vedi queste persone con cui sei collegato che fanno queste cose stupende, in quel momento sembra una cosa stupenda, e ti ritrovi su Google a cercare come farò a farlo anch'io, e ti dimentichi perché eri andato su LinkedIn nel primo momento, che eri andato lì per rispondere a un cliente che voleva lavorare con te, no? Quindi sì, quelli veramente, e gli studi ormai sappiamo tutti, prima o poi qualcosa cambierà sui social, ma più studi fanno, più ci rendiamo conto quanto danno ci stiamo facendo con i social da tutti i livelli, da giovanissimi a anche noi adulti, e come ci facciamo prendere troppo dall'onda dei social, no? Queste delle domande volevamo farvi per voi, da porvi, quali di questi propositi potrete mettere in pratica? Ne faremo vedere 12. Cos'altro potreste proporre e che cosa mi sta frenando? Quindi magari scrivete un paio di queste domande, però ce le scriviamo tutti. Che cosa ci sta frenando e che altro potresti proporti? Comunque, e su quale di queste idee vi piacerebbe concentrarvi? Perché, come ecco, Laura ha detto, questa è già già l'ha fatta pensare, ci saranno altre, Renato ne ha parlato di un paio che l'hanno colpito durante la presentazione di Alan un paio di giorni fa. E quale altro messaggio d'effetto potremmo aggiungere alla nostra offerta? Perché anche lì, quando si parla di marketing, è proprio l'effetto che possiamo dare ai nostri potenziali clienti. Ok, vedo che Fabio l'ha messo nella chat, quindi non ci sono problemi, posso andare avanti. Sfrutta gennaio. Come abbiamo detto, l'inizio dell'anno nuovo è il momento per cui cominciamo a pianificare i nostri progetti e pensare alle cose di cui abbiamo bisogno. È il mese, ovvio, il mese ci si iscrive alla palestra, è il mese che decidiamo di smettere di mangiare il pane, la pasta, il panettone, i dolci, eccetera, eccetera. Però è anche il momento in cui ci rendiamo conto che forse abbiamo perso tanto tempo a fare altre cose che non erano poi così meaningful, così idee che ci davano molta soddisfazione. Quindi è un periodo buono per iniziare a parlare con i nostri clienti. Come parliamo con i nostri clienti, vedremo, può essere tramite il sito, tramite i social o altro. Quindi gennaio comunque è da sfruttare sicuramente. E perché si inizia anche per iniziare un nuovo proposito anche per noi, quindi sfruttare il Blue Monday, questo di cui parlava Renato. Il terzo lunedì di gennaio è chiamato Blue Monday, proprio per quei motivi di è stato riconosciuto come il giorno più triste, se vogliamo, dell'anno, perché proprio succede tutto, diventa proprio blu come in triste. Quindi sfruttare quel giorno e programmare verso il terzo lunedì di gennaio come possiamo raggiungere i nostri clienti o potenziali clienti. Qui è il periodo dove rinunciamo all'obiettivo che ci eravamo prefissati 3 settimane prima, quindi quel momento di, se vogliamo, di debolezza che ognuno di noi ha, e poi cominciamo a pensare a febbraio, cominciamo già a pensare all'estate, quindi è il periodo di cui vogliamo parlare con i nostri clienti. Questo è interessante, intervistare 5 persone del nostro mercato di riferimento, quindi parlare con 5 persone è un po' come la famosa Joari Window di Fabio, forse la richiameremo, non sarà più Joari, la chiameremo la Window di Fabio, e due cose che non conosciamo, come scoprirle? Quindi se chiediamo ai nostri potenziali clienti del mercato di riferimento che cosa sanno di noi, che noi magari non sappiamo, e che cosa riusciamo a conoscere del nostro mercato, di quanto conoscono loro stessi. Quindi ascoltare gli obiettivi, aspirazioni e anche proprio il linguaggio specifico. E ognuno di noi ovviamente ascolta in modo diverso, basato su quello che vogliamo fare con questa professione, no? Quindi ascoltare 5 persone, che è interessante, è abbastanza semplice da fare. Sviluppa the buyer person, la persona acquirente, non so se si chiama acquirente, anche il buyer persona, capire proprio qual è, avere un'idea chiara del nostro mercato, creare questa buyer persona che sia proprio dettagliata del cliente ideale. Quindi quando si parla di buyer persona si parla proprio di essere specifici, è una persona, è un uomo, una donna, quanti anni ha, che cosa veste, che cosa mangia, se vai nel buyer persona a livello di marketing è proprio specifico, quindi capire un attimo con chi vogliamo parlare e svilupparla e proprio, prendere proprio appunti, chi è, chi non è, perché più siamo sicuri con chi vogliamo parlare, più è semplice creare del marketing per loro. Quindi c'è di tutto, si parla proprio di hobby, famiglia, lavoro, posizione, età, eccetera, eccetera, position status. E quando scriviamo quei testi di marketing diventano mettere in evidenza qual è il buyer persona. Essere interessanti e attraenti. L'abbiamo messo tra virgolette perché ovviamente sia interessante che attraente, ma che cosa ci rende interessante come coach? Che cosa fa venire i clienti da noi? Che cosa li trovano attraenti di noi, no? Quindi cercare di capire che cosa attrae i nostri clienti? E sviluppo i tuoi punti di interesse. Sono cose che possiamo fare tranquillamente anche con dei, sia a livello di media, che siano online, ma che siano anche, per esempio, i vostri, non so, giornali locali o o qualsiasi cosa che potete utilizzare dove siano degli argomenti di interessi che possiamo sviluppare e condividere con che siano detto i social media o che siano dei giornali o delle riviste locali o non solo locali, quindi trovare dei punti di interesse che possiamo condividere appunto con diversi media outlet. Adesso la parola in italiano non mi viene, ma media outlet. Quindi ciao Vincenzo, questi sono i primi sei dei 12, dei 12 presupposti di Natale. Mi
Apostoli.
viene in mente Apostoli, 12 apostoli. Vedendo Elisabetta, che ti viene in mente quando guardi i 12? Lo so che l'hai magari già visto in inglese, ma ripensandoci un attimo in italiano, che ti viene in mente?
Cosa mi viene in mente? Io ho tante cose da fare. Intanto mi viene in mente quello. No, sono interessati sicuramente, verso utili e alcuni nel mio caso anche molto calzanti, ecco, mi serve utilizzare come punti. Questo.
Ok, grazie mille. Adesso passo la parola a Fabio, poi gli facciamo un piccolo recap alla fine. Vai pure Fabio.
Sì, grazie. Vedete lo schermo? Riprendiamo appunto, vediamo velocemente anche gli altri sette e poi facciamo un po' di sintesi. Quello che è interessante è che alcuni possono lavorare in coppia, in parallelo o uno aiuta l'altro. Quindi anche questo, ad esempio, lo scrivere un case study, cioè scrivere un po' una situazione che avete vissuto, su cui avete lavorato, ha un duplice vantaggio. Uno, di far vedere anche ad altri che hanno una certa tipologia di interesse, bisogno, necessità di lavorare su un certo ambito, dall'altro fare chiarezza a voi e essere poi poterlo pubblicare, poterlo utilizzare nei media, ad esempio, quindi per quello dico possono essere messi assieme del punto 6 o anche essere condiviso con altri come potenziale prodotto, progetto e idea. E come diceva anche Vincenzo in un precedente workshop ha fatto con noi, non abbiamo paura, cerchiamo di essere, di avere la consapevolezza di poter fare qualcosa di buono e di poterlo condividere. Poi saranno gli altri che otterranno l'interesse, lo leggeranno, lo guarderanno. Non pensiamo che quel caso anche qualcun altro può averlo presentato in passato. Facciamolo prevalentemente per noi, poi gli altri ne trarranno beneficio. Un'altra cosa è le testimonianze o farsi dare dei feedback, anche questo ha più di un valore, no? Un valore per noi per capire in che cosa siamo stati bravi, in che cosa abbiamo aiutato i nostri clienti, dall'altra può essere un modo per far vedere che cosa stiamo facendo bene. Okay? E quindi possono essere, anche qui, a volte può essere utile quando dobbiamo interagire, non diciamo testimonianza, ma usiamo anche altre parole. Lo vedremo anche col proposito numero 12, quello legato appunto al coaching, a come condividere le cose. Alcune persone magari fanno difficoltà a capire la parola testimonianza o testimonial, quindi mi piacerebbe che tu mi condividessi che cosa ti è servito, che cosa ti è piaciuto e che cosa ti ho aiutato. E queste parole possono essere interessanti, possono essere fornite anche in modalità anonima, oppure possiamo quindi da un lato chiedere se hai piacere, posso anche non condividere il tuo cognome o il tuo nome, ma è importante per me comunque che la tua testimonianza, che quello che in che modo ti ho aiutato, ti è servito il nostro o il mio, perché dipende, può valere come coaching individuale o anche come un percorso di team coaching, quindi in che modo ti abbiamo aiutato. L'altro è, l'aveva accennato prima anche Renato che stava ripensando al suo sito web, anche qui, in che modo possiamo rivederlo, che cosa possiamo fare al riguardo. Qui è importante, ad esempio, trovare qualcuno che ci possa aiutare. A volte noi ormai siamo bloccati ad una realtà, sappiamo che ci sono tante realtà e spesso la realtà dei nostri clienti o delle persone che vogliamo attrarre è diversa da quella che noi percepiamo. Quindi è importante capire che cosa piace a loro, che cosa cercano, che cosa vogliono, che cosa desidererebbero leggere. E quindi per questo motivo il loro punto di vista è fondamentale. Questa è un'altra cosa interessante, creare un'offerta premium, ovvero creare magari un bundle, creare una qualche cosa che sia anche al di fuori del nostro modo di pensare, anche della nostra zona di comfort, e offrirla, dire guarda, noi mi metto d'accordo insieme a un'altra persona e offriamo assieme coaching e la parte nutrizionista, nutrizionale. Quindi io faccio questa parte e costa il percorso, tu avrai due professionisti che lavorano con te. Per 6 sessioni, 3 sessioni lo puoi utilizzare in questo modo e costa 1, 2 o 3. È un altro modo che si può proporre sul mercato. L'altra che ritengo molto interessante è questa, il fatto di offrire il proprio operato, servizio, che già di parte lo facciamo, non solo magari con le persone, ma anche con delle organizzazioni. E questo può essere utile perché, per creare un case study dopo. Perché comunque si impara molto, si può andare se pensiamo che l'organizzazione sia troppo grande, quindi un elefante bisogna mangiarlo a pezzettini, magari chiedere a qualcun altro di venire con noi, lavorare assieme e offrire un percorso integrato che può essere attività di gruppo, attività di team dopo e attività individuale. L'ultimo, che diciamo non per importanza, ma è semplicemente quello di a volte può essere utile per entrare in certe realtà di utilizzare parole diverse, perché magari non conoscono cosa sia coaching, pensano che sia l'allenatore sportivo. Quindi possiamo anche riformulare che cosa vogliamo fare e sapendo però che il tipo di prodotto che offriamo sarà un prodotto di questo tipo. Ok? L'ultima è la slide che diceva prima Andrea iniziale, su quale di queste idee vorresti concentrarti e quale tipo di messaggio, più l'altra slide che abbiamo visto all'inizio, ve le ricordate con le 3 domande, ve la ripropongo, ma comunque ce le avete nella chat, l'ho persa, eccola qui, quale di questi, l'ho persa, eccola qua, quale di queste propositi vorresti o potresti mettere in pratica, che cos'altro potresti proporre in aggiunta a questo? Questo appunto è un estratto, ce ne sono sicuramente molte altre. O che cosa soprattutto? Perché spesso molte cose sono dentro di noi, quindi che cosa mi frena da scrivere un case study? Non sono bravo abbastanza, non penso che possa non essere interessante, quindi questa è la parte più importante su cui lavorare. E niente, quindi con questa lasciamo la parola a voi, ripasso la parola ad Andrea. E niente, buon Natale, e felice e sereno e super interessante 2024.
No, senti, preferisco ascoltare voi che parlare di nuovo, quindi chi vuole raccontarci qualcosa? Jacopo, Vincenzo, Laura, Selena, Saverino, Patrizia, scusa, no, Saverino, e Andrea, non so chi è Andrea o Daniela. Date pure. Vincenzo.
Inizio io?
Vai, vai.
No, vai, inizia tu. Sono un
No, vai,
cavaliere.
vai, tranquillo, vai.
Vabbè, innanzitutto buongiorno a tutti. Molto interessanti questi punti, perché in realtà sono aspetti sui quali che noi magari sappiamo anche, però è difficile che poi ci focalizziamo, a volte li perdiamo di vista. Quindi è buono averli, diciamo, messi in ordine in questo modo. È sicuramente uno degli aspetti che ritengo più importante è quello della buyer persona, cioè capire il nostro target. Ragazzi, finché noi spariamo nel mucchio, diventa difficile farsi conoscere. Perché, vi faccio un esempio, se andate su LinkedIn, mettete la parola coach, escono 55.000 persone. Per cui è veramente, diciamo, difficile riuscire a differenziarsi. Quindi quello che è importante è capire quali sono le persone che possono avere vantaggio dal nostro servizio. E una volta che le abbiamo identificate, parlare con loro. Noi dobbiamo parlare con loro. C'è quella slide che parla di mettere anche in evidenza le nostre referenze, quelle in cui siamo riusciti, va benissimo, però non deve essere l'obiettivo della nostra comunicazione. Le persone che comunicano solo i loro successi annoiano, stancano, nessuno se ne interessa. Vedete quei post su LinkedIn che dice come sono stato bravo, ho fatto questo, ho fatto quello, quando andate a vedere le interazioni sotto sono quasi zero sempre. Perché va bene ogni tanto, anche per noi, per autostima, mettere queste cose, però ricordiamoci che quello che è importante è che noi dobbiamo dare valore, valore, dobbiamo condividere valore. E dobbiamo condividere valore secondo quelle persone che sono più o meno identificate con il nostro target, perché è lì che loro poi ci riconoscono, riusciamo a differenziarci, riusciamo a diventare figure di riferimento per loro per certi aspetti. Quindi molto interessante questa lista, ma ricordiamoci di identificare il target e parliamo con loro, che questo fa la differenza. Comunque, grazie.
Grazie Vincenzo. Laura, scusa, volevi dire qualcosa?
Niente, sì, mi ricollego a quello che diceva Vincenzo, anche a me ha attratto molto la sviluppa la tua buyer persona. Vabbè, premessa, ho iniziato a scriverli tutti, ho detto adesso vediamo quale di questi voglio concentrarmi, praticamente mi vorrei concentrare su tutti, quindi magari uno al mese dovrò concentrarmi su tutti i propositi. Però quello di sviluppare la tua buyer persona concordo con Vincenzo che allora è innanzitutto il primo passo per me, ma poi sì, penso sia la cosa fondamentale. Mi piaceva anche la connessione che c'è tra vari elementi, tra vari appunto vari fattori, propositi. Scrivi un case study, mi è anche piaciuto molto, l'ho visto in connessione con, ecco, io magari potrei partire da un case study, posso pensare a come metterlo su e poi una volta che l'ho fatto la mia buyer persona magari sarà anche più chiara e quindi li vedo molto in sintonia come appunto possono andare insieme come passo ed è sicuramente per me la priorità. Perché poi, come diceva Vincenzo, dopo tutti gli interventi sono diretti a quella buyer persona e sono anche più autentici, sono anche più convinti, non c'è bisogno di stare a postare cose che effettivamente sono messe lì senza sapere a chi stai parlando, ma sono mirati e sono anche più, come dicevo, autentici. Grazie.
Scusa Laura, su quello una domanda volevo farti. Se quello che acquisti tu, acquisto dico come parola, ti senti che la persona che ti parla, parla direttamente con te? Cioè se tu
Quello,
giri la...
sì, cioè c'è questa, quando leggo qualcosa che è particolarmente in linea con un bisogno che ho i miei valori, sì, poi vabbè, dipende ovviamente dal prodotto, però ecco, in questo tipo di settore come il nostro, penso che sia fondamentale ancora di più avere quella connessione, cioè essere in grado come coach di descrivere esattamente il servizio e la. Diciamo, il supporto, il tipo di effettivamente di aiuto, di servizio che si sta dando alla persona, perché la persona che legge si riconosce e dice, ecco, magari perché so che la persona dall'altra parte è persa nel mare, no? Di coach, di professionisti, però se legge una descrizione e dice, ecco, io sono esattamente lì, allora penso abbia molto senso, insomma, sicuramente dirà, ok, questa è la persona con cui voglio parlare.
Grazie, sì, perché c'è school of thought nella scuola e dico, insomma, devi creare la soluzione più che parlare di te, no? Parlando delle soluzioni è quello che ti aiuta. C'è un libro, sto cercando, c'è un libro che parla proprio di quello, di come raccontare la storia senza raccontare di te, quindi raccontare la storia dal punto di vista della soluzione. Quindi se io parlo, se io so che tu, Laura, sei la mia cliente e so qual è la soluzione che cerchi, parlando della tua soluzione, tu ti trovi più in contatto con me e la persona che cerchi lo sarà a me direttamente.
Sì, credo di, cioè sì, sì, quello che cerco è appunto ho questo bisogno e ho bisogno, cioè insomma dove lo vado, dove si può creare una corrispondenza tra il bisogno viene incontrato da qualcuno che mi può aiutare a trovare una soluzione in questo caso, e sì, quindi penso la descrizione in questi termini aiuterebbe.
Aggiungo una
Altri
cosa a
questi?
quello che ha
Prego.
detto Andrea.
Prego.
A parte la soluzione, parliamo della trasformazione. Facciamogli immaginare la trasformazione ai nostri clienti. E questa è una cosa molto forte. Nel senso che quando parliamo del case study, a parte gli obiettivi che abbiamo raggiunto e i risultati, parliamo della trasformazione. Quando condividiamo i nostri contenuti, più che dire io sono bravo a fare questo e risolvo questo bisogno, facciamogli immaginare la trasformazione quando avrà usato i nostri servizi, perché questa è la chiave potente. Cioè parliamo della trasformazione che avrà quella persona con i nostri servizi e questa è una cosa che accende la voglia di fare, accende la motivazione, accende la voglia di contattarti e sentirti. Quindi è molto importante parlare della trasformazione, cosa diventerai dopo aver usufruito di questi servizi con me, dopo questo percorso. Questa è una cosa che accende molta motivazione. Quindi, a parte soddisfi i tuoi bisogni, anche proprio che persona diventerai, che persona sarai, che cosa sarai capace di fare dopo e come vedrai la tua vita dopo. La trasformazione è molto importante, quindi puntate anche su questo, secondo me è interessante.
Grazie mille. Senti un attimo Jacopo, non so Patrizia, chi vuole? Jacopo, vai pure.
Sì, ho alzato la mano e mi aveva colpito un pochino tutte, però uno degli aspetti fondamentali secondo me è riconoscerci noi la nostra unicità, come siamo molto bravi a lavorare in maniera quasi artigianale sui clienti e in maniera anche solitaria a volte, che è un po' uno dei tanti temi che viene fuori quando ci confrontiamo con gli altri coach anche in situazioni istituzionali, però poi a volte il rischio è che se noi vogliamo fare qualcosa di particolare confrontandoci con gli altri che magari non l'hanno mai fatto, ci sentiamo quasi sbagliati anche soltanto per averlo pensato. In realtà quello può essere il nostro punto di forza, il nostro punto di unicità rispetto a quello che nei 55.000 coach, diceva Vincenzo, in realtà ci potrebbe far emergere. E quindi dedicare un po' della nostra pratica riflessiva non soltanto al lavoro sul cliente, ma anche a quello che poi noi vediamo e ci rendiamo conto che ci può essere speciale rispetto a tutti gli altri.
Certo. Grazie, Jacopo. Marco, volevi dire qualcosa?
Ma volevo sì, farvi una domanda, un chiarimento, perché il punto 3, no? Ci dice parlare con 5 persone nel tuo mercato di riferimento è più inteso con i tuoi clienti o più che si ricollega al discorso, no, anche successivo di aver identificato la tua buyer persona e quindi andare da delle persone che ancora non sono tuoi clienti per capire meglio come poi effettivamente puoi essere d'aiuto a quel tipo di persone?
La seconda, cioè parlare con persone, se tu pensi di voler lavorare con, non so, con dei maestri, professori di scuole, parla con loro, cinque persone di quel mercato e capire quali sono i bisogni, quali sono le cose importanti per loro in questo momento. Quindi, che ovviamente poi aiuta a capire meglio se quello è proprio veramente il mercato che piace a te, perché tante volte partiamo, lo vediamo spesso nel corso, no? Tutti noi partiamo con un'idea. E alla fine del corso quell'idea è cambiata perché abbiamo imparato diverse cose, abbiamo capito diverse cose. E tante volte parlando con noi abbiamo fatto in passato, io e Fabio abbiamo visto delle possibilità e pensavamo ci fosse un mercato però a quanto pare non è un mercato così vasto. E parlando con le persone ci siamo resi conto che forse non è, il coaching ancora non è pronto o le persone non sono ancora pronte per il coaching in quell'ambito, no? Quindi abbiamo cambiato un attimo la tattica, invece di puntare su un gruppo di persone, abbiamo spostato su un altro, perché alla fine non c'era una risposta, non c'era proprio un bisogno, forse. E tante volte è importante, insomma, parlare con e capire se esiste veramente il mercato, perché altrimenti creiamo workshop, creiamo webinar, idee, corsi e poi non c'è nessuno che li vuole. O anche il one-to-one, insomma, tante volte non
No?
si
Cioè,
sente più.
molto potenziale come cosa, ma riferimento su questo. Poi farò come dice Laura, uno al mese, levandone due, perché se no tanto non ce la fai. Per me l'anno inizia a primavera, quindi diciamo che la parte di sfruttare gennaio e Blue Monday non li trovo molto interessanti. Cioè, secondo me è un po' più un'autoconvinzione delle persone, no? Si può andare oltre facilmente. Questa è una mia convinzione.
Anche, eh no,
Grazie.
ma anche lì è l'unicità, ognuno di noi la vede. Se vendiamo tutti il terzo lunedì del mese, di gennaio sarebbe troppo. Invece lasciamo questo il terzo lunedì, lo lasciamo a Renato. Renato, adesso che hai riascoltato questi 12 punti, che ti viene in mente?
Qua. Mi sentite?
Sì.
Allora, in realtà i commenti di tutti sono stati molto interessanti. Io li trovo, tra l'altro, non punti tra loro separati, ma che si possono tranquillamente collegare, no? Perché se io ottengo una testimonianza e riesco a trasformarla in un case study, diventa esattamente quello che diceva Vincenzo, no? Quindi la testimonianza non è più io che mi racconto quanto bravo sono, ma la testimonianza racconta qual è il risultato, e questo serve la prima cosa. La seconda cosa è che partendo da un certo numero di testimonianze riesco anche a capire la mia buyer person e se in realtà è quello che io voglio fare, no? Perché sostanzialmente io posso immaginarmi di essere il miglior life coach nel mondo, ma probabilmente magari sarei più portato a fare qualcos'altro. e quindi io mi costruisco tutto un sovrasistema per andare a colpire un certo tipo di cliente, ma magari per una serie di comportamenti o di attitudini non è il mercato in cui riesco meglio. Quindi la testimonianza, che non diventa altro che il feedback, diventa secondo me la chiave per riuscire a innescare tutto il resto. Perché da solo non sono sicuro che quello, magari puoi avere esperienza finché vuoi, ma poi a un certo punto non hai il ritorno, se non il ritorno economico, che però è come se guardi il numerino del margine e dici sì, potrebbe essere più alto, ma devo aumentare i costi o devo ridurre i costi o aumentare i ricavi, cosa devo fare, no? E quindi è un po' la stessa cosa, no? Quindi il numero mai di clienti può essere anche quello giusto, ma è quello che ti piace, è quello che ti dà soddisfazione, e quindi partire dalla testimonianza, che l'avevo un po' lasciata indietro, ma perché probabilmente non ho così tanto di testimonianza tale da. Però, partendo, magari Fabio, che è ingegnere, dà una mano sulla statistica, ma in ogni caso devi fare un cluster e partire da quel cluster che è a disposizione, dopo cominci a fare un'evoluzione. Però secondo me testimonianza trasformata in case study ti dà abbastanza l'idea di dove andare, e quindi da lì dopo può venirti fuori anche il discorso dell'offerta premium collegata a magari qualcun altro. Quindi se li vedo tutti collegati, secondo me ognuno di noi dovrebbe trovare il punto da cui partire, tanto alla fine li devi fare tutti. Ecco, l'unica cosa che io vedo che rispetto alla presentazione che ha fatto Alan, che ho trovato abbastanza interessante per me e che ho visto che avete lasciato fuori, è quella divisione tra un junior coach, un senior coach e un... che prevedeva una serie di attività diverse, e magari potrebbe essere interessante, secondo me, inserirla per poter facilitare l'accesso ai 12 quesiti, tra virgolette. No? Se fossi un super senior coach, probabilmente mi concentrerei più sul sito web, sulla base delle informazioni che avevo passato Alan, piuttosto che magari concentrarmi invece su analizzare le testimonianze del mio buyer client, perché probabilmente se sono un senior coaching il mio buyer ce l'ho abbastanza chiaro, dovrei eventualmente rivedere il mio modellino di business per capire se sto funzionando, però devo farmi domande diverse, no? Dovrei farmi il journey del cliente, fare una verifica, però il cliente ce l'ho già. Se invece sono all'inizio, devo cercare di immaginarmi il cliente e di farmi i giorni del cliente.
No, interessante. Comunque poi condividiamo tutti i 24, pensiamo di farlo un po' più corto perché visto i tempi. Ma l'unica cosa, e poi passo la parola all'ingegnere, l'unica cosa, l'importanza, secondo me, la differenza tra la testimonianza e il case study. La testimonianza è fondamentale e hai ragione, decidere dove partire. Il case study fa veramente è parte di quella riflessione che comunque dobbiamo fare, quindi scrivendo veramente un case study onesto ci rendiamo conto di quello che funziona e quello che non funziona. Poi se decidi di pubblicarlo o meno è importante, sicuramente è importante, ma il momento che facciamo questo case study, questa riflessione su come è andata la sessione, si collega a quella persona, si collega a tante cose che hai già detto, Renato, quindi condivido tutto. Fabio, prendi pure la parola sulle statistiche, sicuramente hai fatto già qualche calcolo.
No, non ho parlato delle statistiche, però volevo dire una cosa, Renato. Yet, no? Non abbiamo fatto vedere quella cosa ancora. Ce l'avevamo, e allora la condividiamo un secondo. Pensavamo onestamente di non farla vedere perché era un'informazione in più, ma ce l'avevamo questa, riteniamo anche noi che sia giustamente importante. Le mettiamo due o tre a confronto, poi ognuno si può vedere o leggere in una di queste tre aree, no? Sono un neo coach, un coach che comunque ha già fatto un certo percorso o mi ritengo molto esperto, e chiaramente le attività che vado a fare, ripreso su quelle 12 o le 24 iniziali o altre che vorrei prendere in considerazione, possono essere leggermente diverse o avere una profondità o un respiro diverso. Quindi nel caso in cui sono un nuovo coach, sicuramente l'intervista, chi sta facendo bene, quindi avere anche degli spunti di riferimento, cominciare a lavorare sulla buyer persona e scrivere un case study. Se ho invece già una certa esperienza, però voglio, ho fatto già molte attività pro bono, però voglio fare un step superiore, continuare a scrivere degli articoli, quindi studiare, perché questa è una cosa su cui non si può transigere, cominciare a fare dei punti di discussione, potenziare, sviluppare o utilizzare la mia rete, quindi le connessioni che ho. Se sono invece un esperto coach, come cominciare a rivedere. Però è vero che potrei aver già fatto il sito e alla luce di quello che ci siamo detti adesso potrei già cominciare a rivederlo, quindi quello che può essere del coach esperto può essere anche, adesso do la parola a Marco, l'offerta premio o ripensare un po' il modo con cui lavoriamo. Quello però su cui mi vorrei soffermare molto è il concetto di che cosa mi frena. È la mia consapevolezza, cioè non sono bravo abbastanza, ho paura di, non mi sento bravo abbastanza, e qui ho tanti modi per lavorare. Il primo è capire in che cosa sono bravo invece, e quindi lavorare su quell'area. L'altra è lavorare con qualcun altro che è bravo in qualche cos'altro, cioè quindi unire le forze, che può essere anche un modo per sviluppare delle qualità, perché mi piace come lavora Elisabetta, o che cosa potrei imparare lavorando, collaborando con lei, interagendo con lei, cioè in maniera osmotica, che cosa mi viene trasferito. Vai Marco, grazie. E grazie ancora per essere
stato. Sì, grazie. Io volevo solo dire, cioè, una cosa che mi è venuta in mente, forse se ha un po' senso questo discorso del fine anno, è proprio perché tu ti fermi magari a riflettere qualcosa di diverso. Quindi questa divisione tra coach esperto o meno, la trovo un po', nel senso, scusa, mi spiego meglio, tutti questi punti sono cose che, sulle quali le persone devono riflettere se questo è il loro lavoro, no? Quindi anche farsi gli studi, l'obiettivo, tutto quello che vuoi. La cosa un po' diversa, approfittare del momento del gennaio, sfrutta gennaio, recupero il punto uno che avevate detto voi, è anche per rivalutare un po' alcune cose. Quindi magari sì, tu sei il coach super esperto, hai già la tua persona, hai già tutto quanto bello scritto, lo fai da tanto tempo, però forse, cioè se ogni tanto non ti fai la domanda se effettivamente è quello che ti piace fare, potrebbe essere questo il momento, solo questo. È un po' poi quello che hai detto tu, Fabio, adesso, è cosa ti frena da cambiare, da rivalutare, da rimettere in discussione le tue cose, che è un po' quello che chiediamo spesso alle persone, ma magari noi non altrettanto spesso, non lo so. Questa cosa.
Vai pure Andrea, così poi... Vai pure Vincenzo, sì.
Allora, io mi sono perso le prime slide, magari se le posso avere, giusto per capire i primi punti che mi sono perso, due o tre dopo, purtroppo. Però una cosa che io penso che, prima un chiarimento, parlavo di 55.000 coach, ma in realtà, ragazzi, ci sono 55.000 coach in Italia, sappiatelo, nel senso che dalle ultime ricerche ICF e MCC nel mondo dovrebbero essere 75.000 i coach, tutti. Quindi non credo che ce ne siano 55.000 in Italia. È che chiaramente molti hanno messo la parola coach perché attira, perché si porta. Però io credo che in Italia ci siano intorno ai 2-3.000 coach che fanno bene questa attività. Quindi non è così frazionato il mercato. Lo dico per chi magari sta pensando di iniziare meglio. E poi un aspetto che secondo me deve essere, diciamo, in tutti i punti, negli aspetti di coach iniziale, coach di medio, coach senior o esperto è, ragazzi, la formazione. Chi fa il coach, chi è un coach, non smette mai di formarsi. Quindi questa è una raccomandazione che voglio darvi. Io continuo a fare, ormai sono 10 anni che faccio il coach, sono un coach esperto, io continuo a fare tanta formazione, tanti corsi, tante specializzazioni. Quindi questo è un suggerimento che vi do alla base proprio dell'essere coach. Non smettete mai di formarvi, perché questa è una cosa che un coach esperto deve continuare a fare sempre. Qualsiasi livello tu hai, continua a formarti, continua a essere curioso, continua a fare corsi, continua a creare specializzazioni e tutto, ad avere specializzazioni e tutto. Quindi questo è un consiglio che mi metterei come obiettivo sempre dell'anno prossimo.
Grazie Vincenzo. L'ultima parola a Renato, poi chiudiamo. Vai Renato.
Sì, stavo ragionando su quel discorso di su, visto che Marco aveva lavorato su questo gennaio, no? Mi era un po' rimbalzato gennaio, però secondo me ancora una volta potrebbe essere legato al bias client, no? Perché se io faccio tendenzialmente life coaching, secondo me il 1° gennaio non è una data che può essere fissata, perché ognuno prende delle decisioni indipendentemente dal calendario. Però se io faccio business coaching, executive coaching, le aziende confermano il budget generalmente a gennaio, quindi io a gennaio posso avere un accesso in un certo tipo. Poi potrei fare un altro passaggio che è banalmente, mi è venuto in mente una volta una lezione di mercato immobiliare in cui c'era un professore che diceva che studiando l'andamento dei matrimoni, quindi quando avvengono, i mobilifici sviluppavano delle come si dice, pubblicità molto, molto spinte. Quindi se faccio career coaching potrei capire più o meno sulla base della storia quando le persone tendenzialmente anche dal punto di vista del calendario cambiano lavoro. Tutto questo per dire che probabilmente quel 1° gennaio ognuno deve trovare quando scade. Quindi è legato molto a tailor made sul cliente o su quella categoria di clienti che andiamo a colpire. Perché probabilmente l'esempio del 1° gennaio è legato a un executive coaching, dove in realtà poi se fosse in aziende che aprono chiudono il bilancio a marzo dovrebbe essere il 1° di aprile, paradossalmente. Quindi penso che quel 1° gennaio è un fatto di dire mettetevi un paletto sulla base del vostro mercato.
Sicuramente, infatti è importante sapere, capire le tempistiche, ma come dice anche Marco, però è un momento di riflessione, perché abbiamo quei giorni di riposo che you know, ci stacchiamo dal Zoom, ci stacchiamo da tante altre cose, ci vengono in mente cose che magari durante l'anno non siamo riusciti a riflettere. Quindi per tutti noi, riguardo senza proprio pensare ai nostri clienti, ma per noi quali sono i propositi, no? Che cosa faremo nei prossimi giorni che sarà bello, importante e fondamentale per ricaricarsi, insomma, per ritornare a gennaio pronti e belli come sempre, perché siamo tutti belli, quello è importante ricordarci, anche Fabio, quindi è importante. Comunque no, scherzi a parte, mi fa piacere aver visto, Fabio ha condiviso le slide nella chat, quindi ci rivediamo tutti qui 26 febbraio, grazie di nuovo, un abbraccio, un buon Natale, buon fine anno e a presto.
Il Kingston College ti ringrazia per aver ascoltato il nostro podcast, speriamo ti abbia fornito spunti utili ed interessanti per il tuo percorso, ti aspettiamo in uno dei prossimi incontri online di Zoom, o se preferisci, continua ad ascoltarci tramite il podcast. Se hai dei temi che ti piacerebbe venissero affrontati o hai dei feedback da fornirci, scrivici a info@kingstoncollege.it. Il nostro sito web è www.kingstoncollege.it. Ciao e ricordiamoci sempre che le parole creano il nostro destino. Ciao e grazie.